Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E cari ascoltatori, oggi continueremo il cammino che abbiamo iniziato la scorsa puntata, cercando di evocare il modo in cui la Chiesa penetra lentamente l'impero romano dopo la svolta costantiniana e lo trasfigura dall'interno. Lo cristianizza lentamente attraverso quello che abbiamo definito l'imperialismo sociale cristiano. Quindi la capacità straordinaria, unica della Chiesa di accettare, selezionare tutto ciò che di buono vi era nella realtà romana, al tempo stesso però trasfigurandola, affinandola, migliorandola ovunque possibile. Seguiremo per questa sezione il testo straordinario di Monsignor Umberto Benigni, eroe della lotta contro il modernismo sotto San Pio X, Storia sociale della Chiesa. Un testo in più volumi, cinque grandi volumi, che forse ha tuttora la miglior storia sociale della Chiesa mai scritta, forse con l'unico grande dispiacere della mancanza della parte riferita alla storia, diciamo, moderna e medievale più avanzata, che purtroppo non poterono, volumi che non poterono essere scritti. Riprendiamo dunque il nostro cammino. Il principio di fondo l'abbiamo già capito, l'abbiamo già più volte sottolineato, ma è importante, diciamo, comprenderlo bene per applicarlo in un certo senso ai nostri tempi, ovvero discernere, valutare con grande attenzione la realtà pagana in cui la Chiesa trionfante si trova dopo la grande svolta del 313 dell'editto di Milano, quando finalmente cessa ogni persecuzione, salvo brevi parentesi, e si può iniziare a operare, la comunità cristiana può iniziare a operare, diciamo, alla luce del sole, senza più il timore di arresti, processi, persecuzioni, torture, uccisioni. Quindi le grandi stragi delle ultime persecuzioni sono superate, non ci sono più, permangono in varie zone dell'impero, qui e là, singole persecuzioni isolate, magari scatenate da eretici come i donatisti o come altre sette che perseguitano i cristiani cattolici, li attaccano, li scacciano dalle loro chiese, ma sono atti isolati che vengono in qualche modo repressi dallo Stato stesso. Primo aspetto che iniziamo a trattare questa sera, questa giornata, è il rapporto fra Chiesa, quindi potere spirituale, e il cosiddetto braccio secolare. Il braccio secolare è il potere temporale, il potere soprattutto coercitivi, di polizia, di forze pubbliche, di giudici. Evidentemente da subito padre della Chiesa si interrogano sul rapporto che la Chiesa deve avere col braccio secolare, anche perché si proveniva da una lunga tradizione risalente a San Paolo, ma in un certo senso anche più antica, in cui la Chiesa aveva sempre diffidato i cristiani dal ricorrere al braccio secolare, dall'appellarsi al braccio secolare e dal semmai preferire risolvere ogni problema affidandosi al vescovo, vero e proprio padre della chiesa locale, che appunto aveva anche compiti giudiziari, nel senso che dava verdetti, dirimeva questioni, tensioni o scontri che potevano accadere fra i fedeli. Ma con la svolta costantiniana viene meno, almeno in parte, appunto si tratta di capire in che modo, la diffidenza che c'era sempre stata durante le persecuzioni verso i poteri pubblici. E in particolare proprio le violenze incredibili che a volte in Africa la setta dei donatisti scatena contro i cattolici, erano famose le squadre di, oggi diremmo, di picchiatori, di donatisti che con bastoni e altri oggetti assalivano e percuotevano i fedeli cattolici, li cacciavano spesso arrecando loro grandi danni fisici, distruzioni di oggetti, di chiese e non raramente anche uccisioni di cattolici. Non stiamo adesso a toccare il tema del donatismo e del perché in realtà spesso si riduceva a comportamenti di questo tipo, ma è un fatto che molto spesso o i donatisti o altri gruppi eretici o a volte i pagani arrecavano danni o ferite o uccisioni alla comunità cattolica. E in questo caso la Chiesa inizia a ricorrere al braccio secolare, cioè inizia ad appellarsi la Chiesa locale alla giustizia ordinaria, romana, per essere protetta dagli eretici o per sanzionare giustamente gli eretici che si erano macchiati di crimini particolarmente gravi, come appunto l'uccisione. Ma al tempo stesso, questa è la cosa interessante, cercano vescovi e clero, e non raramente, tra i più famosi padri della Chiesa, si appellano per moderare diciamo, le pene che i giudici possono infliggere a questi eretici quando si sono rese manifeste le loro gravi colpe, per esempio un'uccisione di un fedele cattolico. In particolare vedremo Sant'Agostino che implora la massima mitezza possibile verso questi nemici della Chiesa cattolica. Il ruolo dei vescovi inizia a essere, dopo la svolta costantiniana, di enorme importanza, non solo ovviamente per la gestione della diocesi e per il nutrimento, diciamo, dottrinale e liturgico dei loro fedeli, ma anche perché hanno un ruolo pubblico, un ruolo politico, diremmo oggi, in un certo senso molto importante. Sono una delle più grandi autorità del tardo impero, dell'impero romano cristiano, come è stato definito, perché di fatto non c'erano moltissime altre autorità così colte, così seguite dal popolo e così capaci di esercitare una moral suasion, diremmo oggi, cioè un'influenza morale profonda sugli organismi pubblici. Questo fatto, l'emersione dei vescovi come figura fondamentale per stabilire un tessuto, diciamo, di gestione dello Stato efficace, sarà sempre più importante anche nel corso del Medioevo. Basti pensare che Tommaso Moro nel 1500 sarà il primo ministro del re inglese, non vescovo, non cardinale, sarà il primo laico a rivestire l'incarico di primo ministro. Questo per dire che per un millennio quasi i vescovi e il clero rappresentano di fatto la nervatura, rappresenteranno la nervatura anche amministrativa, burocratica dello Stato, essendo l'unico ceto sociale con una alta cultura, soprattutto con il dominio della lingua latina e la capacità di scrittura essenziale per svolgere funzioni pubbliche. I vescovi intervengono quindi molto profondamente nella vita, diciamo, sociale e politica e cercano di moderare a più riprese le tante diseguaglianze che la Roma pagana aveva lasciato erompere, aveva lasciato invadere lo spazio pubblico. Roma, non dimentichiamolo, va in crisi per molti motivi, ma sul piano economico, finanziario e fiscale, era andata in crisi, una crisi irreversibile, in un processo veramente di putrefazione sociale gravissimo, soprattutto per le terribili sperequazioni che c'erano fra i molto ricchi, cioè i grandi proprietari terrieri, i latifondisti, la classe senatoria e la massa del popolo che era vessata da ogni punto di vista senza alcuna possibilità di difesa, perché la pressione fiscale dell'impero ormai morente aumenta in proporzione della crisi politico-militare, quindi le tasse crescevano e venivano calate sulla massa dei poveri, dei diseredati, perché i molto ricchi ovviamente avevano i mezzi per sottrarsi a questa pressione terribile. E i padri della Chiesa lamentano, sottolineano la gravità di queste diseguaglianze. Per esempio, non era raro che i genitori dovessero vendere come schiavi i figli per procurarsi con questa vendita terribile contro natura il denaro per pagare le tasse. Quindi su questo tema, che non è piccolo, anzi è gravissimo, la diseguaglianza fiscale oppressiva, insostenibile, che porta il popolo romano a separarsi moralmente dallo Stato, a vedere lo Stato come un nemico e lo prepara a solidarizzare con i popoli barbari invasori, perché di fatto la situazione era così grave che quando iniziano le invasioni, in un certo senso Roma non ha più quel rapporto di solidità, di fiducia reciproca tra ceto dirigente e classi popolari, perché appunto la pressione fiscale insostenibile rendeva ormai inviso al popolo il governo romano e preferibile l'avvento di un dominatore straniero che si sperava fosse più mite sul piano delle esazioni fiscali. Quindi questo problema non è un problema piccolo, ma è addirittura il problema che sta un po' al centro del crollo di Roma e i vescovi e il clero cercano in tutti i modi di moderare le estreme diseguaglianze del sistema fiscale, fanno ripetuti appelli alle autorità o all'imperatore stesso perché appunto ponga rimedio a questa piaga terribile che sta spezzando in un certo senso alla radice sta spezzando alla radice l'integrità di Roma. Ecco il ruolo, potremmo dire, fra virgolette, politico, in senso buono, dei vescovi cattolici. Va ricordato che questo ruolo è tanto più necessario in quanto a Roma, già sotto Costantino, per quanto gli imperatori cristiani si sforzassero di collocare in funzioni direttive di governo il più alto numero possibile di direttori, dirigenti cattolici, quindi che avessero la fede, di fatto una larghissima parte dei ranghi della burocrazia di Stato e della classe dirigente erano ancora composti da pagani. Quindi questo produce evidentemente ulteriori problemi, ulteriori tensioni. In questo contesto, ecco, ricordiamoci questo statuto misto, a qualunque livello, dall'esercito alla burocrazia, al sistema fiscale, ai dirigenti dello Stato, ai curiali, ai membri della corte imperiale. Immaginate una situazione in cui una buona metà dei dipendenti, dei funzionari, sono pagani. Sono pagani, sono ancora adoratori della pietra e del legno, per dirla col linguaggio dei vescovi di allora, cioè adoratori degli idoli, sono idolatri e il cattolico si trova di fatto immerso in un mondo che è tutt'altro che completamente ed esclusivamente cristiano, anzi in un mondo dove permane una fortissima presenza di pagani e di tradizioni pagane. E questo rende tutto più difficile, rende secolare e faticosissima lo sforzo della Chiesa per convertire appunto la totalità dei popoli a Cristo, ma anche per gestire le difficili situazioni che si venivano a creare. Per esempio, nel campo dei tribunali e della giustizia penale c'erano grandi problemi, perché 3 secoli di persecuzione avevano portato già dai tempi apostolici, con San Paolo in particolare, la Chiesa a diffidare profondamente, diciamo, dall'adire in caso di contenzioso tribunali civili. Avevano diffidato i fedeli dall'adire i tribunali civili in quanto composti appunto da giudici pagani. Era ritenuto impensabile, in un certo senso, che un cristiano, una persona redenta dal battesimo, che aveva iniziato la vita di grazia, di conversione, di santificazione personale, potesse affidarsi a un giudice con potere, diciamo, estremo, un potere pienissimo su di lui, a un giudice pagano. E dunque c'era l'ammonimento paolino di non adire non accedere ai tribunali in cause contro dei cristiani, ma di affidarsi ai giudizi del vescovo. Questo era un principio bellissimo, un principio che oltretutto sarebbe attualissimo, nel senso che potrebbe valere per ogni epoca se ci fossero le condizioni morali e il fervore religioso giusto, adeguato. Come sarebbe bello, pensate anche oggi, che se due cattolici praticanti, ferventi, hanno qualche insolubile problema giuridico che li impone inevitabile scontro fra loro, si recassero in spirito di umiltà e di amicizia dal loro vescovo, chiedendo che valuti la causa, legga le memorie dell'uno e dell'altro e insieme ai suoi consulenti giuridici stabilisca una sentenza equa, giusta, che faccia giustizia in questa vicenda. Pensate, è un quadro in un certo senso quasi ideale, veramente di splendore. Ecco, e San Paolo vuole proprio questo, ma lo vuole essenzialmente perché stiamo entrando nell'età delle persecuzioni neroniane e successive, e la Chiesa è ristrettissima minoranza di santi perseguitati in mezzo a una marea di paganesimo trionfante ancora, e quindi la comunità cristiana è giusto che rimanga radicalmente chiusa in un certo senso, per quanto possibile, rispetto ai poteri pagani che in definitiva la perseguitano. Era ritenuto scandaloso che appunto dei cristiani sbandierassero in pubblico i loro conflitti, scandalizzando magari i pagani, litigando davanti a giudici appunto pagani. Questo quindi era il principio paolino, un principio in un certo senso per lo più rispettato. Con l'avanzare del tempo, dopo la svolta costantiniana, anche questo quadro lentamente si muta, questo quadro lentamente migliora, soprattutto in virtù della lenta ma costante diciamo, crescita dei giudici che sono a loro volta cristiani, e quindi viene un po' meno il problema del doversi affidare a un giudice non cristiano, a un giudice pagano. E in questo contesto di lento miglioramento della giustizia penale, abbiamo un fatto particolare, cioè la fortissima riservatezza, prudenza, scoraggiamento, diciamo, dato dai padri della Chiesa, in particolare da Sant'Agostino, quanto alla pena di morte, cioè della giustizia penale romana, che come quella di ogni altro popolo, di ogni civiltà a noi nota, prevedeva per alcuni crimini molto gravi, come l'omicidio, la pena di morte, i cristiani, e soprattutto vescovi, teologi, i grandi padri, sono, diciamo, molto prudenti, invitano a un'estrema prudenza quanto alla pena di morte. Soprattutto perché, appunto, siamo in un contesto dove molti giudici sono ancora pagani, quindi non vivono la vita di grazia, e la più terribile fra le pene, la più severa, cioè la pena di morte, è in mano a persone non timorate di Dio, quindi a persone che potrebbero in qualche modo usarla senza quella prudenza che sarebbe necessaria. Quindi non si afferma mai che è illecita, perché di fatto sarebbe assurdo e contraddittorio per molti motivi, non ultimo per il fatto che Dio stesso nell'Antico Testamento a più riprese ordina a Mosè di mettere a morte un lungo elenco di persone, elenca tutti i crimini che Dio vuole che siano puniti con la morte, quindi sarebbe contraddittorio pensare che appunto non sia lecita, e i padri non pensano che sia illecita, ma ritengono giusto muoversi con estrema prudenza in questo campo, quindi invitano a una estrema, estrema prudenza nel gestire una sentenza di morte. E è solo purtroppo in tempi più recenti, diciamo, è solo negli ultimi 50 anni circa, che alcuni uomini di chiesa o anche addirittura alcuni sommi pontefici hanno iniziato a una sorta di battaglia di principio proprio contro la pena di morte, perché come vista, come capace di ledere la libertà dell'uomo, la sua dignità, e di urtare, ecco, in qualche modo il quinto comandamento. Di fatto è interessante capire che questo, in un certo senso, orrore per la pena di morte, pur ammessa come legittima dagli stessi padri, è legata, probabilmente legato anche al fatto che stiamo parlando di una Chiesa che fino a pochissimi anni prima, a sua volta, subiva la pena di morte in modo atroce e quindi recava in sé le ferite, diciamo, di questo uso di mettere a morte appunto i cristiani, e quindi aveva in un certo senso, capiamo, un giusto orrore per un uso troppo facile e imprudente della pena di morte. Costantino, l'imperatore, che lo ricordiamo, è figura chiaroscurale, complessissima ovviamente, ma non dimentichiamo, era un fervente cristiano e 2 o più volte, ecco, ci sono molti segni che mostrano questo comunque grande zelo per la religione. E Costantino, dicevo, proprio anche ispirato, influenzato da queste forti pressioni della Chiesa a muoversi con estrema prudenza nel campo della giustizia penale, inizia a moderare quantomeno le modalità di somministrazione della pena di morte. Per esempio, giunge ad abolire la crocefissione che, con la motivazione profondissima e più che condivisibile, che era non più accettabile usare come strumento di giustizia la pena di morte, una cosa, la crocefissione, che di fatto era divenuto il simbolo della salvezza offerta da Dio all'uomo, quindi era una sorta di blasfema, profanazione della simbologia della croce, usare la croce come strumento di morte. Dopo Cristo la croce deve scomparire, deve cessare di essere usata come strumento di morte perché è diventata strumento di vita e di vita eterna. Ed è interessante notare che sarà solo dopo questa abolizione che lentamente si incomincerà a rappresentare in campo artistico la croce di Cristo. Fino a Costantino, la croce usata come strumento di persecuzione e messa a morte dei cristiani, nei circhi per esempio, era normale crocifiggere i cristiani, far loro indossare una tunica di stoffa pesante imbevuta di pece a cui poi si dava fuoco, quindi la persona era contemporaneamente crocifissa e arsa col fuoco, e fino a che questa pena ci fu, è notorio che in pratica nella iconografia cristiana, nelle basiliche, nelle chiese, nelle catacombe, si usavano altri simboli per indicare Cristo o gli oggetti di fede, ma non si usava la croce perché era talmente atroce questa pena che non si aveva a cuore di rappresentare Gesù sulla croce. Solo quando la croce scompare dalla scena pubblica come strumento di giustizia, che si può iniziare a rappresentarla pittoricamente, perché fa meno orrore in quanto appunto non è più il tipo di pena di morte usato dagli imperatori cristiani. Dunque, dicevo, Costantino abolisce la pena di morte per crocefissione e soprattutto modera il diritto penale, influenzato dai vescovi, dai suoi consiglieri, dai religiosi che gli erano più vicini. E abolisce oltre alla crocifissione anche il marchio in faccia. Per alcuni crimini, con un ferro rovente, la persona veniva marchiata letteralmente con una grossa lettera che stava a significare il crimine commesso. E la faccia ne usciva sfigurata perché per tutta la sua vita la persona poi portava questa cicatrice terribile, sul volto. E l'abolizione del marchiatura fuoco sulla faccia del reo viene luminosamente giustificata come un atto di rispetto per il volto dell'uomo che è fatto, diciamo, in qualche modo, essendo manifestazione della sua ragione, della sua libertà spirituale, fatto immagine e somiglianza di Dio. Quindi quel volto che Dio ha creato e che Cristo stesso ha avuto in quanto uomo, non può essere deturpato nemmeno nel caso di gravi crimini con una pena così atroce come la marchiatura a fuoco sul volto. E ecco, Perché vi dico queste cose? Perché sono piccoli esempi, ma messi insieme diventano un grande quadro straordinario di come sta penetrando da subito, da Costantino, nell'impero romano lo spirito cristiano. Il cristianesimo non cambia le società che conquista né da un giorno all'oggi, né dalla sera all'alba, né, come posso dire, in modo troppo formale o brutale. Che ne so, con una scomunica a chi continuasse a applicare il marchio in faccia. No, cambia la civiltà e la trasfigura penetrandola dall'interno, attraverso la conversione delle singole persone che di fatto rappresentano la vita della società e i suoi vertici in particolare. È una conquista quindi che diventa anche esteriore, gli esempi che vi sto facendo lo dimostrano, ma che parte evidentemente dal fatto che si stanno convertendo i cuori, stanno cambiando le persone, stanno lentamente quindi migliorando i costumi e gli usi. Naturalmente in questo sforzo di lenire tutti i tratti più duri del sistema penale romano abbiamo anche altre norme. Per esempio viene introdotta su si presume, suggerimento di papi e vescovi, un'amnistia pasquale concessa dall'imperatore in modo del tutto sovrano per i crimini meno gravi. Quindi a Pasqua c'era un'amnistia che spesso appunto dava la libertà a chi, abbreviando la pena, a chi aveva commesso crimini meno gravi. Ovviamente erano esclusi gli autori di crimini molto gravi come adulterio, omicidio, lesa maestà che nel Medioevo sono considerati alcuni fra i più gravi. Inoltre si allarga alle chiese cattoliche un diritto che fino a quel momento era stato proprio anche dei culti idolatrici pagani, non solo di Roma. Un antichissimo diritto dalla forte carica simbolica, cioè il diritto di dare asilo ai rei. Quindi se un reo, un criminale ad esempio, si rifugiava in un monastero, in una chiesa, chiedeva protezione al sacerdote, all'abate, fino a che rimaneva nel luogo sacro, era sottratto di fatto alla legge, non poteva essere né arrestato, né processato, né condannato a morte. Il diritto d'asilo sarà uno dei punti chiave della regalità sociale di Cristo e si affermerà nei secoli, sarà importantissimo questo diritto perché di fatto dura fino a fine Settecento, quando nel clima illuministico con il giuseppinismo massonico al potere, con allusione a Giuseppe II d'Austria e a tutti i sovrani illuministi, i despoti illuminati, di fatto si aggredisce questo elemento di elasticità della società cristiana, cioè si cerca di evitare il diritto d'asilo nelle chiese dei rei e quindi si ha una ferita all'importantissimo privilegio, diciamo, di cui godevano gli edifici sacri. Bisogna dire che c'erano anche degli abusi, per essere franchi, non era raro che ci si rifugiasse in queste chiese anche per motivi meno nobili, ecco, anche per motivi che forse erano sbagliati, comunque di fatto non mancavano gli abusi e vescovi e imperatori emaneranno più di un decreto per appunto cercare di migliorare lo stato morale e spirituale presente dentro questo diritto d'asilo. Ma non finisce qui. Diamo ora qualche minuto e completiamo questa trasfigurazione del sistema penale romano. Un problema, una piaga terribile di Roma, Roma pagana, erano le carceri. Carceri che erano un po' anticamera dell'inferno, dove si viveva molto male, si era schiacciati fisicamente, non si poteva prendere magari una posizione minimamente decente, quindi erano carceri veramente oppressive. E carcerato in attesa magari dell'esecuzione era considerato una non persona, qualcosa, un qualcosa di non più tutelato da alcun diritto. Inoltre i carcerati erano vittime degli abusi delle guardie, dei ricatti, della richiesta di domandare a casa aiuto, quindi erano veramente in condizioni atroci. E sempre Costantino, ma poi anche gli altri imperatori, stimolati evidentemente dai vescovi, stabiliscono norme migliorative di questa situazione. Ci si sforza di migliorare le condizioni delle carceri, si rendono più veloci i processi, si stabiliscono pene molto severe per i carcerieri che estorcono denaro ai detenuti. Il carceriere ha potere di vita o di morte sul detenuto. Dunque, se il carceriere abusa del suo potere, Costantino stabilisce severe pene appunto per lui. E inoltre, questa è la cosa forse più interessante, una volta a settimana il giudice ha l'obbligo di visitare il carcere, di garantire che sia dato cibo gratuitamente a chi non ha i mezzi per procurarselo, insomma di assistere i detenuti. E è bello come le norme di riforma del sistema carcerario enfatizzino la necessità di concedere al detenuto almeno un bagno alla settimana. Voi sapete che Roma aveva il culto dell'igiene, del bagno, delle terme, e dunque una delle oppressioni del detenuto, non la più piccola, è proprio quella data dal fatto che non può lavarsi. Invece i giudici, su influenza appunto dei vescovi cristiani, stabiliscono pieno diritto dei detenuti nelle carceri a avere almeno un bagno alla settimana per potersi occupare diciamo del proprio igiene. E sempre lo spirito cristiano che penetra nella società fa sì che vengano varate norme per vietare nel modo più assoluto che uomini e donne incarcerati anche per lo stesso crimine stiano nella stessa cella o in celle attigue, quindi si separano nettamente uomini e donne, perché in caso contrario l'esperienza diceva che gli abusi degli uomini sulle donne erano moneta corrente, e quindi si tutelano le donne, anche criminali, separandole all'interno delle carceri. Questa è una cosa che si può dire insegnata all'Occidente, che l'ha custodita fino ad oggi in un certo senso. La tortura, come tutte le istituzioni, non poteva non essere migliorata, trasfigurata, moderata, e così infatti accade. Si ha una certa tendenza a limitarne l'uso, a ritenerlo non corretto o addirittura illegittimo. Comunque si ha una lenta moderazione del suo uso. La tortura dal 600 in poi, si intende 1600, andrà in disuso nel mondo moderno per scomparire praticamente col XVIII secolo e ricomparire nel Novecento, ma già i padri, i tempi degli apostolici e poi dei padri, dopo l'editto di Costantino, porta a suggerire ai principi una fortissima moderazione nell'uso appunto di questo strumento giudiziario terribile. Ecco che si ha quindi, abbiamo visto, diversi settori, una penetrazione lenta, graduale, inarrestabile della carità, del sentire cristiano, della pietà verso il bisognoso, il povero, il derelitto, l'abbandonato, il carcerato. Si inizia ad avere un mondo che effettivamente sta trasformandosi quasi impercettibilmente sotto gli occhi di tutti. E qui noi passiamo all'ultimo tema, che tratteremo abbastanza velocemente, ovvero il tema degli uffici pubblici, delle carriere nel mondo pubblico dopo la svolta costantiniana. Roma Ricordiamolo, cari amici di Radio Buon Consiglio, era un immenso apparato burocratico. Era una gigantesca burocrazia il cui costo lentamente era cresciuto fino a diventare insostenibile e a generare una pressione terribile in termini di costo sull'intera struttura dell'impero. Quindi anche qui c'era stata una fortissima polemistica ai tempi sia apostolici sia durante l'età delle persecuzioni, circa la liceità o non liceità per un cristiano di partecipare ad alcuni luoghi, ad alcune carriere, ad alcuni cammini che erano ritenuti incompatibili con il battesimo e con le altre cariche pubbliche. Si ritiene insomma che un battezzato non possa partecipare pienamente alle cariche pubbliche dello Stato. Ciò per molti motivi, le quasi inevitabile certezza di dover emanare sentenze contro innocenti o contro comunque dei cristiani, e questo già scoraggiava i pacifisti, come in un certo senso erano cristiani, amanti della pace in tutti i modi, dal far carriera, una carriera dentro uffici che a volte portavano a giudizi molto severi, a pene di morte, era ritenuto sconveniente che un cattolico cercasse di fare questo cammino. E all'inizio l'indicazione è molto dura, poi si attenua, man mano cresce la cristianizzazione e di fatto si iniziano ad avere funzionari pubblici, grandi figure anche di direttori, di consiglieri ai vertici del sacro dell'impero romano-cristiano, che incominciano appunto a cercare di conciliare la loro vita e il loro potere con la società cristiana. E uno dei motivi per non fare carriera nel mondo pubblico era anche dato dal fatto che si temeva di dover fare sentenze contro dei cristiani, sentenze magari legalmente operanti con leggi apposite, ma di fatto distruttive e molto pericolose pericolose per i fedeli stessi. Per esempio, sarebbe stato sconveniente che un fedele partecipasse a una condanna a morte di un imputato. Ma il motivo più profondo è che si detestava l'idea che un cristiano potesse aspirare a fare carriera mondana e ad arricchire, perché capiremo fra poco, cioè non oggi, ma la prossima puntata, perché c'era questa concreta possibilità di arricchirsi vessando i popoli affidati alle proprie cure. Dunque c'è una iniziale diffidenza, poi col tempo, man mano la popolazione passa totalmente alla fede cristiana, nasce una chiesa d'Oriente che appunto si manifesterà sempre meglio. Gli uffici pubblici sono scoraggiati per il cristiano, ma soprattutto i vescovi, anche qui, vigilano attentamente su quello che fanno i prefetti e le alte cariche dell'impero. Vigilano, controllano che si comportino bene, che facciano giustizia, che siano pagani o cristiani, sono controllati dai vescovi. Controllo che arriva fino a lettere agli imperatori, a scritti, a interventi pubblici, che hanno il compito di frenare appunto un comportamento scorretto da parte dei funzionari pubblici. Naturalmente, man mano si convertono al cristianesimo i popoli dell'impero, man mano si attenua la diffidenza verso anche carriere appunto nel mondo amministrativo. Processo lentissimo, ma anche qui questo ruolo straordinario dei vescovi di, diciamo, di controllori in un certo senso della moralità del comportamento dei prefetti, dei vari burocrati che gestiscono l'impero, ha un ruolo fondamentale, un ruolo importantissimo, e fa capire un episcopato cattolico vigilante, unito, mosso da profonda vita di pietà, da una profonda fede, da una grande condivisione tutto, ecco, quanto bene può fare all'intero corpo sociale, quante cose buone può appunto portare al mondo in cui la Chiesa va a diffondersi. Ci fermiamo qui perché il prossimo tema è molto ampio, non possiamo più trattarlo, non c'è il tempo. Abbiamo però afferrato uno schema generale di questo spirito di conquista, spirito che penetra lentamente, lo spirito cristiano che penetra lentamente tutte le realtà mondane e dall'interno, pian piano, ci vogliono secoli, ma le trasfigura, le perfeziona, le migliora. Io direi che ci fermiamo qui. Auguro a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio una buona domenica e ringraziamo le suore che curano questa trasmissione. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.